Shalom a tutti e benvenuti alla nuova lezione su Virtual Yeshiva. Ci troviamo nella settimana di Yom Kippur e questa sera parleremo ovviamente del giorno solenne di Yom Kippur, il giorno che unisce la dimensione più importante del tempo, dello spazio e dell'uomo. Infatti solo in questo giorno dell'anno il Kohen Gadol, il sommo sacerdote, entrava dentro il Kodesh Kodeshim, dentro la stanza, dentro il luogo che si chiamava Kodesh Kodeshim, il Santo dei Santi, per cui la persona più importante, nel giorno più importante, nel luogo più importante, l'unione della dimensione massima santità di tempo, massima santità di spazio e massima santità a livello umano. Queste tre cose, queste tre dimensioni, parametri, ci univano nel giorno di Kippur, quando Kohen Gadol entrava nel Kodesh Kodashim a pregare per Am Israel, per il futuro della casa dell'anno che veniva, e chiedeva ad Hashem di mandare la pioggia, di mandare la bracha, chiedeva ad Hashem che tutte le donne incinte potessero portare a termine la loro gravidanza, e chiedeva cose essenziali. Dentro Kodesh Kodashim aveva pochi secondi e lì pregava per tutto Am Israel. Ebbene, tutta la funzione di Yom Kippur è molto particolare, e nel Musaf di Yom Kippur noi leggiamo attentamente tutto l'operato e le funzioni che faceva il Kohen Gadol, che erano tantissime, complicatissime e tutte fatte da una sola persona. Infatti il Kohen Gadol, il sommo sacerdote, durante l'anno era abbastanza libero, non aveva grandi impegni. Ma Yom Kippur lui lavorava così tanto, così intensamente, che un giorno di lavoro per lui valeva come il lavoro di un anno. Infatti quando finiva Kippur, se il Kohen Gadol riusciva a portare a termine il giorno di Kippur e non moriva, era una gioia, felicità così grande per tutto Am Israel, ma in particolare per il Kohen Gadol, che lui era riuscito a finire la giornata, che era un grande miracolo. Perché tutti i sacrifici, il giorno del Kippur, venivano fatti dal Kohen Gadol, dal sommo sacerdote. Tutte le funzioni, anche quelle regolari, quotidiane di tutto l'anno, venivano fatte dal Kohen Gadol. Per cui il Kohen Gadol non si fermava un secondo. Non dimentichiamo che Kohen Gadol non poteva dormire tutta la notte di Kippur per evitare di rischiare di avere una tumà, un'impurità durante la notte, una fuoriuscita dal suo corpo che lo rendesse impuro. Allora lui non dormiva tutta la notte, per cui lui era sveglio durante la notte, e la mattina, dal prima dell'alba fino a dopo l'uscita delle stelle, doveva correre come una trottola, doveva sciacquare l'animale, prendere il sangue immediatamente lui, versare sangue sull'altare, fare le funzioni regolari, fare le funzioni speciali, fare tutto quanto dalla A alla Z, sia i servizi quotidiani regolari e sia quelli aggiuntivi di Kippur, che erano tantissimi. Oggigiorno purtroppo non abbiamo il servizio del Kohen Gadol, non abbiamo il santuario, ma abbiamo la lettura del Musaf. Il Musaf, la preghiera aggiuntiva di Yom Kippur, rappresenta tutti i sacrifici che venivano fatti nel santuario appositamente per Yom Kippur. Quando noi leggiamo il Musaf, noi abbiamo la forza di raggiungere la dimensione spirituale e la rivelazione che poteva portare il Kohen Gadol tramite il suo lavoro e tramite la sua preghiera. Noi la raggiungiamo dicendo i sacrifici, dicendo il Musaf, che racconta tutta la storia di quello che faceva Kohen Gadol. Approfitto di dire che Baruch Hashem in italiano c'è adesso un nuovo nuovo Mahzor di Kippur con tutta la traduzione. Appena uscito questo nuovo Mahzor, abbiamo lavorato diversi anni e vi dico che abbiamo veramente tribulato tantissimo sulla Seder Avodah degli Yom Kippur, sul servizio del Kohen Gadol degli Yom Kippur. È molto complicato. Vi dico anche che in ebraico ci sono parecchi libri che spiegano tutta la Avodah del Kippur, che è molto complessa, c'erano molti dettagli. Ebbene, abbiamo fatto la traduzione una volta, l'abbiamo rifatta più di una volta, abbiamo anche faticato molto. Baruch Hashem, chi vuole capire quello che succedeva al giorno del Kippur nel santuario, che è importante capire quello che uno sta dicendo, perché quando noi leggiamo questi brani è come se noi rifacessimo questi servizi, ma se uno non sa cosa sta dicendo sembra cinese. Ecco perché è importante capire il significato di quello che sta succedendo il giorno di Kippur e ovviamente di sapere la traduzione di tutto quello che faceva Kohen Gadol. Allora, Kohen Gadol, tra l'altro, il giorno di Kippur lui non era vestito con i suoi soliti abiti d'oro, ma lui metteva degli abiti bianchi. Noi sappiamo che qua a Nim normalmente loro avevano abiti bianchi e il Kohen Gadol aveva abiti d'oro. Il giorno di Kippur anche il Kohen Gadol vestiva degli abiti bianchi come gli altri Kohanim e non metteva i suoi abiti d'oro. Per quale ragione? Perché tutto il peccato che è stato perdonato il giorno di Kippur è il peccato del vitello d'oro. Infatti, Bene Israele hanno peccato col vitello d'oro. Moshe Rabbeinu è salito sulla montagna dopo che aveva rotto le tavole della legge per chiedere a Hashem di perdonare. E Hashem non aveva perdonato. Poi è risalito una terza volta e Hashem allora ha perdonato Adam Israel. E il perdono è stato dato proprio il giorno di Kippur. Se voi contate da Shavuot fino a Kippur ci sono esattamente 122 giorni, ovvero 3 volte 40, e 3 volte che Moshe è salito sulla montagna, più un giorno e mezzo tra la prima e la seconda e tra la seconda e la terza volta, fa esattamente 122 giorni. Shavuot è stato dato il 6 di Sivan, Moshe Rabbeinu sale il 7 di Sivan, 120 giorni esatto, 122 giorni dopo è Yom Kippur. Il giorno di Kippur Moshe Rabbeinu scende dalla montagna con le seconde tavole della legge e dice: Salachti kidvarecha, Hashem ha perdonato, così come ho pregato per voi, Hashem ha accettato la mia richiesta e vi ha perdonato per il peccato del vitello d'oro. Per cui, siccome il Kippur non è altro che il perdono del peccato del vitello d'oro, e siccome la causa di tutto il peccato è stato l'oro, ma più che l'oro è stato l'abbondanza materiale, la materia, la ricchezza, l'oro, e quando una persona ha tanti soldi, tanto oro, diventa anche orgoglioso e si dimentica del suo creatore. Allora Hashem ha detto: è vero che il Kohen Gadol deve vestirsi con il massimo della bellezza nella mia casa, per cui deve vestirsi d'oro, però il giorno di Kippur, che è il giorno dell'espiazione del grandissimo e gravissimo peccato del vitello d'oro, in questo giorno, dice Hashem, l'oro non è accettabile. Oggi il Kohen Gadol deve vestirsi di bianco, il bianco rappresenta il perdono, quando i peccati vengono perdonati vengono paragonati al bianco, per cui il Kohen Gadol doveva vestirsi di bianco. Il problema dov'era? Che quando il Kohen Gadol doveva fare un sacrificio che era legato al Kippur, tipo quando lui doveva mandare il toro l'Azazel, allora lui doveva vestirsi di bianco. Quando lui doveva fare la lotteria tra i due tori, doveva vestirsi di bianco. Ma quando lui doveva fare il sacrificio quotidiano del Korban Tamid, oppure l'incenso che si faceva ogni mattina, che quello non era un servizio particolare di Yom Kippur, ma era un servizio quotidiano normale, lì invece Kohen Gadol lo faceva con gli abiti d'oro, perché quello lì non era un servizio di Yom Kippur, era una cerimonia regolare che si faceva tutto l'anno. E quella cerimonia non era giusta farla con i vestiti bianchi, perché è una cerimonia quotidiana. Allora Kohen Gadol doveva vestirsi prima d'oro e fare i sacrifici quotidiani e regolari di tutto l'anno. Poi vestirsi di bianco per fare i sacrifici di Antipur. Poi rivestirsi d'oro per continuare quelli regolari. Poi rivestirsi di bianco per andare a mandare via il toro. Poi rivestirsi di d'oro per fare gli altri quotidiani di Corban del pomeriggio. E così doveva cambiarsi 5 volte gli abiti. E ogni volta che cambiava gli abiti doveva andare in mikve. C'era sotto il santuario mikve. È vero che Yom Kippur non si può lavarsi, ma con il Gadon nel santuario lui si lavava quando lui cambiava gli abiti. E allora, metti un abito, cambia l'abito, però vai in mikve prima, e poi ricambia l'abito, e poi fai quell'altro sacrificio, e poi tutto da solo, era veramente massacrante a dir poco. Per cui il Kohen Gadol doveva fare tutto da solo, cambiando gli abiti in continuazione, non avendo dormito la sera prima, non avendo mangiato della sera prima, tutto il giorno non avendo mangiato, né dormito né mangiato, correre come una trottola dalla mattina alla sera, fare tutti i sacrifici e addirittura anche cambiare i vestiti tra un sacrificio e l'altro. Questo dà solo per darvi un'idea generale di quanto era impegnativo e di quanto era importante per il Kohen Gadol finire il Kippur. Non a caso il Talmud ci racconta che durante il secondo santuario non c'era un Kohen Gadol che era riuscito a finire il Kippur, perché ci lasciava la pelle. Ogni anno moriva il Kohen Gadol e bisognava nominare un nuovo Kohen Gadol per l'anno seguente. Perché morivano i Kohanim? Prima di tutto morivano perché non erano all'altezza di essere Kohanim Gadolim e loro entravano nel santuario, nel santo dei santi, ma in questo luogo può entrare la persona più elevata, più spirituale, nel giorno più spirituale, nel luogo più spirituale. Ma se il Kohen Gadol era stato eletto grazie a contatti, amicizie, favoritismi, e non perché lui veramente lo meritava, allora succedeva che cosa? Succedeva che lui non aveva il merito di entrare nel Santo dei Santi e lui entrava dentro e moriva. E quando lui moriva dentro non si poteva neanche entrare a tirarlo fuori, perché nessuno poteva entrare dentro lo Santo dei Santi. Ecco perché lui entrava con una corda sul busto e se dopo qualche minuto, 5 minuti, 10 minuti vedevano che non usciva più fuori, vuol dire che era morto, tiravano la corda come un guinzaglio e lo facevano uscire e sapevano che questo Kohen non era all'altezza di essere il rappresentante di Am Israel e di entrare nel Santo dei Santi, il luogo di massima fiducia e santità che c'è nel mondo. Per cui, questo solo per darvi un'idea dei sacrifici, dello svolgimento, della difficoltà, del cambiamento degli abiti, di tutto quanto, quanto era difficile. E quando leggerete il Seder Avodah, che fa parte del Musaf di Yom Kippur, l'ordine dei servizi che lui faceva con il Gadol, doveva prendere l'incenso, portarlo dentro, riuscire, cambiare, eccetera, eccetera, vi rendete conto che è qualcosa di veramente incredibile, come una sola persona, in quelle condizioni, scalzo ovviamente, perché al santuario erano tutti scalzi, e col marmo che è ghiacciato, che fa freddo, per cui camminare sul marmo con i piedi scalzi non è piacevole. E questo era una cosa incredibile, come il Kohen Gadol potesse fare tutto quanto da solo e riuscire a portare tutto a termine. Infatti dice il Maimonide, quando finiva Kippur, il Kohen Gadol invitava tutto il popolo di Israele per festeggiare a casa sua che lui era riuscito a portare a termine la giornata, che lui si era salvato la vita, che lui non era morto, che lui qua, che lui là. Vuol dire che capiamo in maniera chiara che Yom Kippur era in principio la festa del Kohen Gadol. Da una parte lui era quello più impegnato, ma dall'altra parte se lui riusciva a finire, a portare a termine, lui era quello che festeggiava più di tutti, perché lui veramente si sentiva liberato e si sentiva di aver raggiunto una grandissima meta che non tutti riuscivano a portare a termine perché era molto molto difficile. Allora abbiamo parlato un attimo di quello che succedeva nel santuario il giorno di Kippur, molto in breve, e come dicevo prima vi invito a studiare e approfondire tutto il Sefer Avodah per capire molto meglio, nei minimi dettagli, quello che stava succedendo. Però dopo questa piccola introduzione credo che tutto sarà più facile capire, anche se l'abbiamo tradotta in questo nuovo Marzor con note, approfondimenti, in modo che tutti potessero capirla indipendentemente dal livello di conoscenza della materia. Per cui andiamo avanti e qui vorrei un attimo approfondire i 13 attributi della clemenza divina. E questi 13 attributi, che sono molto molto importanti perché rappresentano il fulcro, il centro di tutte le preghiere di Yom Kippur, si basano sui 13 attributi della clemenza divina, come spiegheremo tra poco. Per questa ragione abbiamo inserito i 13 attributi alla fine del Sidur, in modo che ogni volta che uno li deve leggere, li deve recitare, invece di leggerli con la bocca e basta, può dirli col cuore, e allora lui apre la pagina in fondo e vede se lui riesce a capire quello che lui sta facendo, cioè li può leggere con molto più concentrazione perché qui sono spiegati, approfonditi, solo che sono spiegati abbastanza in breve, adesso io ve li spiego meglio. Per capire prima il valore dei 13 attributi, che voi avete sicuramente davanti, che tra poco spiegheremo, tenete il PDF aperto, vi anticipo il significato di questi 13 attributi. Quando Mosè è salito sulla montagna per pregare e supplicare Hashem di perdonare il peccato del vitello d'oro, Mosè ha chiamato in causa Avraham, Yitzhak e Yaakov. Ha detto, Zechor le Avraham, le Yitzhak, le Yaakov avadecha, ricordati per favore i meriti dei patriarchi di Avramo, Isacco e Giacobbe, come loro sono stati fedeli, come loro erano devoti al tuo servizio. Ebbene, Hashem, ti prego, salva i loro figli, salva Israele, in merito dei grandi patriarchi. E così Moshe Rabbeinu supplica Hashem di perdonare, chiama in causa i patriarchi, chiama in causa la clemenza di Hashem, eccetera, eccetera, e dice, ti prego, cancella questo gravissimo peccato. Hashem dice a Moshe Rabbeinu, guarda, d'ora in poi, quando tu vorrai chiedere e supplicare per un perdono, non devi più chiamare in causa i patriarchi, non devi più chiamare in causa altri fattori, devi chiamare in causa solamente i 13 attributi della clemenza divina. Questi 13 attributi sono il livello dalla quale viene il perdono del giorno di Kippur. Viene spiegato nella Chassidut che ci sono quattro mondi. C'è il mondo più basso, che è il mondo dell'azione, Asiya, poi c'è il mondo della formazione, che è il mondo di Yetzirà, poi c'è il mondo della creazione, che è il mondo di Bria, e poi c'è il mondo dell'Azilut, che in italiano è il mondo che è vicino ad Hashem. Etzelud viene da Etzelod, vicino. Allora c'è il mondo di dall'alto in basso è Azilut, Bria, Yetzira, Asiya. Ci sono quattro mondi. Viene spiegato nella Chassidut che il livello dei 13 attributi della clemenza divina, ovvero il livello dalla quale viene il perdono di Hashem, è un livello che è superiore ai quattro mondi. È un livello che viene, che è radicato nel livello di Keter, la corona, che così come la corona è di sopra del corpo, così anche la corona divina e i 13 attributi che derivano dalla corona divina si trovano al di sopra del corpo, al di sopra dei quattro mondi. Per cui quando noi parliamo dei 13 attributi, parliamo di qualcosa che trascende totalmente la materia, lo spirito, i livelli spirituali. Per cui il livello di Keter si trova al di sopra del mondo di Azilut. E i 13 attributi della clemenza divina sono radicati nel livello di Keter, che è al di sopra del livello di Azilut, è radicato nel livello altissimo, livello di Keter. Ecco perché può arrivare il perdono solamente da un livello così alto, perché quando noi parliamo di mondi, parliamo di livelli già limitati, perché quando si parla di un mondo, in ebraico mondo viene dalla, si dice olam, olam viene dalla parola helem, helem vuol dire nascosto. Quando la divinità si rivela in un mondo dove ci sono 10 livelli, si parla di un livello già limitato, dove la divinità è già limitata. Il perdono richiede la rivelazione di un livello altissimo, superiore, un livello che trascende qualsiasi limite, perché se una persona ha sbagliato, per essere perdonato lui bisogna rivelare un livello che ha di sopra di qualsiasi barriera, perché ci sono delle regole, uno che ha sbagliato deve essere punito. Queste sono le regole naturali, ma quando noi abbiamo delle regole superiori, delle regole che, diciamo, c'è una rivelazione infinita, tutte le regole, tutte le barriere, tutti i limiti vengono annullati. Ecco perché la forza di perdonare può venire solamente da un livello che ha di sopra dei mondi. E i 13 attributi della clemenza divina sono radicati nel livello di Keter, nell'essenza di Hashem, Atzmut Ein Sof, che è al di sopra di qualsiasi limite, che è al di sopra dei mondi. Per cui Hashem ha detto a Moshe Rabbeinu, d'ora in poi quando tu vorrai invocare il perdono, chiama in causa il livello massimo, il livello dalla quale nasce veramente il perdono, che sono i 13 attributi della clemenza divina. Quando tu li chiami in causa, vedrai che io manderò il perdono immediatamente. Quando arriva il giorno di Kippur, il giorno del perdono, che Hashem ci dice, voi fate il minimo sforzo, io cancello i vostri peccati, azzero tutto quanto, allora noi sappiamo che la preghiera principale del giorno di Kippur, come Hashem ci ha insegnato, è quella di chiamare in causa i 13 attributi della clemenza divina. L'Allahà dice, c'è scritto nella legge ebraica, che quando uno recita i 13 attributi ma non sa cosa sta dicendo, rischia di non poter accedere alla forza del perdono che deriva da questo livello così alto. È vero che non li ripetiamo in continuazione, ma è anche vero che dobbiamo sapere cosa stiamo dicendo. E qui capiamo l'importanza che ognuno deve sapere il significato dei 13 attributi divini. Una persona deve dirli con molta concentrazione e ogni attributo va proprio, uno deve concentrarsi. Ecco perché è bene aprire questa pagina finale che c'è alla fine del Sidur, così ogni volta che uno li recita li vede bene chiaro, lo dice con Kavanah e pensa al significato profondo di questi 13 attributi. Il Ben Ishai porta giù che è anche bene contare i 13 attributi con la mano. Siccome sono 13, allora uno conta 1, 2, 3, 4, 5 fino al 13, per valorizzare uno dopo l'altro. Per cui bisogna contarli, dirli piano, parola per parola, con molta concentrazione e pensare al significato profondo e al perdono che Hashem ci dà tramite che arriva da questi 13 attributi. Adesso, per quanto riguarda, se avete davanti il PDF, vi commento un attimo questi 13 attributi della clemenza di Hashem. Vi volevo anche dire che ci sono 4 opinioni di come conteggiare questi 13 attributi. Noi segueremo l'interpretazione della Rizal, del grande cabalista Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, che lui lo conteggiava in questa maniera, come vedete nel PDF, ovvero il primo attributo della clemenza di Hashem inizia con Kel, mentre secondo diverse opinioni dei Rishonim, allora anche Hashem, il nome di Hashem è anche conteggiato nei attributi della clemenza di Hashem. Per cui noi seguiamo, ci sono per l'esattezza 4 opinioni di come conteggiare i 13 attributi, perché noi abbiamo un verso dove ci sono 13 attributi ma non si sa esattamente quali sono. Allora, questa divisione che abbiamo fatto e che vi ho mostrato è quella più conosciuta, quella più accreditata, quella cabalistica che ci ha insegnato il grandissimo Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, soprannominato l'Arizal, che è sepolto a Tzfat. Allora, iniziamo ad andare in ordine. Partiamo subito. Il primo attributo è Kel. Cosa vuol dire Kel? Kel vuol dire Dio. Ma questo nome di Dio, come vedete nella traduzione, rappresenta il concetto della forza, perché quando si dice in ebraico Eleha Arez può anche essere tradotto i forti della terra. Elim vuol dire i forti. Quando si parla qui di Kel, si parla di un nome che rappresenta la forza di Hashem. Ovvero, quando una persona si è pentito e lui ha peccato contro Hashem, una persona che pecca contro un re potrebbe essere non accettato, mai più accettato, perché lui ha trasgredito l'ordine del re. Cosa vuol dire che lui si pente e il suo peccato viene cancellato? Uno che va contro il re può essere annullato un peccato, può essere cancellato? In teoria no. Viene il primo attributo di Hashem. Se voi vi pentite, io rivelerò la mia potenza, la mia forza, l'attributo della forza, che io cancellerò il peccato poiché si è pentito. Kel, ovvero forza, la forza di Hashem nell'accettare colui che si pente anche se lui ha sbagliato. Questo è il primo attributo, il perdono a colui che si è pentito. Secondo attributo, numero 2, Rachum, misericordioso. Come vedete nel PDF troverete ebraico, traslitterazione e traduzione. Rachum vuol dire misericordioso. Hashem è misericordioso, è clemente. E perdona e accetta anche colui che non si è pentito. Che rappresenta colui che si è pentito, che viene accettato da Hashem. Rachum, clemenza. Hashem accetta le persone che non si sono pentite e cerca di cancellare, vuole cancellare i loro peccati. Hanun, pietoso. Cosa viene ad aggiungere il terzo attributo sul secondo? Hashem potrebbe perdonare il peccatore e basta. Ma Hanun viene a dirci che non solo che lo perdona, ma anche gli dà grazia. Oppure, seconda spiegazione, Hashem non solo perdona, ma Hashem cerca addirittura di dare dei doni gratuiti che la persona non merita. Hanun viene la parola chinam, che vuol dire gratuito. Hashem cerca di aiutare le persone che si sono pentite, anche se non meritano. E dà dei doni gratuiti. Quarto attributo, Erech. Erech vuol dire allungare, non ganime in italiano. Hashem allunga la sua ira in modo di dare il tempo di pentirsi. Hashem non punisce mai subito. Hashem dà sempre la possibilità di pentirsi, di cambiare, di tornare indietro. Erech, allungare. Apaim vuol dire le sue facce. Perché è plurale Apaim, le sue facce? Perché Hashem è longanime sia con i giusti sia con i malvagi. Allora, Erech Apaim non sono due attributi Erech Apaim, ma la vera verità è che Erech Apaim insieme formano due attributi. Perché? Come viene spiegato nel Talmud, che se Hashem avesse detto io allungo la mia ira solo con i giusti, allora uno avrebbe potuto dire sì, è giusto, è logico, perché i giusti meritano di essere non ganimi, perché loro sono dei giusti. Invece il peccatore che non gliene frega niente, perché deve essere non ganimi? Viene e aggiunge e ci dice apposta che Hashem è non ganimi sia con i giusti che con i cattivi, anche che non merita. Però c'è anche una logica opposta che dice così. Hashem poteva dire i malvagi, che loro sono peccatori, che loro sono lontani, loro meritano di essere aiutati, avvicinati e perdonati. Beh, i giusti, perché devono essere perdonati? Viene la Torah e ci dice Erech Apaim, allunga le sue ire due volte. Una volta con i giusti e una volta con i malvagi. Questo per insegnarci che cosa? Che Hashem allunga e ci dà la possibilità sempre di tornare indietro e di pentirci. Per cui Erech HaPaim sono due attributi, perché uno è longanime con i giusti e uno è longanime con i malvagi, per cui sono due attributi. Erech HaPaim due volte, HaPaim le due facce. Rav Chesed, sesto attributo. Rav vuol dire grande bontà, Chesed bontà. Quando c'è una bilancia che è proprio equilibrata, e noi sappiamo che è molto importante sapere da dove pende la bilancia, dove sta la maggioranza. Cioè, delle volte anche una sola mitzvah può far pendere la bilancia sul lato positivo. Dice Hashem, io sono di grande bontà. Se qualcuno ha più peccati di meriti, oppure se qualcuno ha il male e il bene che sono proprio equilibrati, uguali, identici, cosa fa Hashem? Hashem fa in modo che il lato positivo, che i meriti, vengano valorizzati, vengano maggiorati, in modo che la bilancia penda sul lato positivo. Vuol dire che Hashem, se può scegliere sempre il lato positivo, allora Hashem sempre cerca di favorirci sul lato positivo. Rav Chesed, grande bontà, ovvero Hashem sempre ingrandisce la bontà, cioè dà più forza alla bontà che non al lato opposto. Per cui Rav Chesed è un'altra bontà di Hashem, che oltre ad essere longanime, per darci la possibilità e metterci in grado di pentirci e tornare indietro, ma anche viene Rav Chesed e ci dice che Hashem cerca sempre di favorire il lato positivo, Hashem cerca sempre di trasformare la situazione in una situazione positiva. Rav Chesed fa sempre pendere la bilancia sul lato positivo. Poi c'è Emet, veritiero. Quale attributo è veritiero? Allora, il numero 7 ci viene a insegnare che quando Hashem promette qualcosa di buono, lui è veritiero. Infatti, se Hashem manda un profeta per ammonire e avvisare che ci sarà qualcosa di negativo, potrebbe non succedere, perché se il popolo si pente non succederà. Ma quando un profeta viene a proclamare qualcosa di positivo che sta per succedere e questo non succede, questo dimostra, dice l'Alaha, che questo profeta è un profeta fasulla, oppure non merita di essere ascoltato. Allora, cosa ne impariamo da questo? Che quando Hashem promette qualcosa di positivo, non ricambia mai la parola. Quando Hashem annuncia qualcosa di negativo, può cambiare indietro in base alla tshuva del popolo. Vuol dire che i nostri peccati non potranno mai condizionare e modificare una sorte positiva. Viene il settimo attributo, dice Vehemet, che Hashem è veritiero, che se Hashem promette qualcosa di positivo, allora il settimo attributo ci viene a segnare che comunque non viene annullato per colpa dei nostri peccati e delle nostre azioni. Emet, veritiero. Noter Chesed, conserva il bene. Cosa vuol dire conservare il bene? Allora, sapete il famoso esempio del nano che si trova sulle spalle di un gigante? Immaginiamo un gigante di 7 metri, di 5 metri, e su di esso si trova un nano. Chi vede più lontano? Sicuramente il nano, perché il nano si appoggia sulle spalle del gigante, perché lui ha tutto quello che ha il gigante più quel poco che lui ha. Ebbene, Nozer Chesed, questo attributo al numero 8 della clemenza di Hashem, ci viene a insegnare che cosa? Che Hashem non solo che lui longanime con i buoni, con i cattivi, non solo che lui fa sempre pendere la bilancia sul lato positivo, non solo che lui è veritiero, quello che lui permette di buono non viene mai annullato, anche se noi delle volte cambiamo e non meritiamo più, ma addirittura che Hashem Nozer Chesed mantiene e ricorda il merito delle generazioni precedenti. e noi diventiamo come dei nani sulle spalle di un gigante. Ovvero, anche se siamo dei nani davanti alle generazioni precedenti, ma siccome noi ci appoggiamo su di loro, perché Hashem ricorda sempre i meriti delle precedenti generazioni, Hashem sempre accumula quello che hanno fatto quelli prima di noi e aggiunge il nostro lavoro su quelli precedenti, allora non c'è chesed, questo è il merito di questo attributo numero 8, che Hashem ricorda sempre il merito di ciò che hanno fatto i precedenti. Non c'è chesed. L'alla fin, per migliaia di generazioni, dice Rashi, quanto è il minimo di migliaia? È 2000. Hashem ricorda fino a 2000 generazioni il merito di quello che hanno fatto i nostri avi. Per cui, siccome dal tempo di Abramo, Isacco e Giacobbe non sono passate 2000 generazioni, noi ancora usufruiamo e godiamo del merito di quello che hanno fatto loro. Nozer Chesed ricorda il merito delle generazioni precedenti e alla fine per meno 2000 generazioni. Nosei Avon, Hashem sopporta i peccati volontari. Un decimo attributo. Undicesimo, Vafesha, Hashem sopporta i peccati di ribellione, fatti con cattiveria. Vichata, Hashem sopporta i peccati involontari. Per cui, questi 13 attributi, questi tre attributi che abbiamo appena citato, il numero 10, 11 e 12, vengono a insegnarci che cosa? Che non solo Hashem è longanime e fa pendere la bilancia e ricorda i meriti delle generazioni precedenti, fino a 2000 generazioni, non solo questo, ma Hashem sopporta e non punisce sia quelli che hanno peccato volontariamente, sia quelli che hanno peccato per ribellione, e sia quelli che hanno peccato in maniera involontaria. Per cui, cari amici, Hashem ci vuole così bene, e ricordiamoci i 13 attributi della clemenza di Hashem, che sono la base della preghiera di Yom Kippur, e li ripetiamo in continuazione, dobbiamo contarli con la mano destra possibilmente, e sapere il significato profondo, e pregare con le lacrime negli occhi, Hashem, per favore perdonaci per i peccati che abbiamo commesso, e sì, clemente, come tu ci hai promesso nei 13 attributi della clemenza. E l'ultimo attributo, Venachè, numero 13, ci viene a insegnare che cosa? Che Hashem assolve. Non solo Hashem cancella i peccati, non solo Hashem è clemente, non solo Hashem è longanime, con i giusti e con i cattivi, e fa prendere la bilancia solo positivo, ed è veritiero. E non solo che ricorda i meriti delle generazioni precedenti e sopporta i peccatori, sia quelli volontari, sia quelli per cattiveria, sia quelli involontari, alla fine dice la conclusione dei 13 attributi Venachè, e li assolve. Venachè vuol dire che Hashem non solo cancella il peccato che ha fatto uno precedentemente, ma addirittura pulisce ogni macchia causata dai peccati e riconcilia la situazione, l'amore e l'unione con quello che ha peccato come se lui non avesse mai peccato. Per esempio, un marito e una moglie che discutono pesantemente, è una lite molto forte, supponiamo, caso vesciano di io non voglio. Allora, loro dopo vanno da un rabbino, da un amico, così fanno pace, sistemano le cose, però rimane una situazione di freddezza tra i due, gelida, perché comunque c'è stata una lite molto pesante. Hashem ci dice non solo che io sopporto i vostri peccati, che io ricordo i meriti dei vostri avi, che io faccio pendere la bilancia, che io sono veritiero, che una promessa positiva non la cancello mai anche se voi non la meritate più, di più, eccetera, eccetera. Ancora di più, dice Hashem, io venacchè, io pulisco, io cancello, io faccio in modo che non solo che voi avete peccato e io vi ho perdonato, come se non fosse mai successo niente, viene completamente pulito il danno, la macchia che è causata dal peccato. E questi sono i 13 attributi, sono la base del perdono di Kippur, dobbiamo dirli con Kavanah, sapendo il significato di ogni attributo, dirlo in ebraico e contare i 13 attributi per non sbagliare, chas v'shalom, la preghiera, la concentrazione di Yom Kippur. E come vedete sul PDF in fondo, noi diciamo, dopo i 13 attributi, v'salachta, e tu perdonerai ai nostri peccati volontari, ai nostri peccati involontari, e un saltano ci darai la tua eredità. E così noi concludiamo con l'ultimo verso della Torah che parla di Kippur. Poiché in questo giorno vi assolverà per purificarvi da Hashem, per i vostri peccati, davanti a Hashem, voi sarete purificati. Vedi questo passo che ci dice? In questo giorno Dio vi purificherà dai vostri peccati e voi sarete di nuovo sani, sarete di nuovo liberi. E questo noi ci auguriamo, di poter avere ognuno di noi una vera capara, un vero digiuno e un vero perdono davanti a Hashem, che noi potremo sempre dire con orgoglio: Hashem, ti supplichiamo, questi sono i tuoi 13 attributi, questi che tu ci hai insegnato. Non dimenticarti dei tuoi figli, perdona i peccati che abbiamo fatto e scrivici nella vita, scrivici nella parnassà, scrivici nella salute, che Bezdat Hashem potremo meritare, vedere il Mashiach tutti. Amen, amen.